File 89, pagina 517. Il professor Friedrich Hacker si è preoccupato di spiegare perché i tedeschi si sono comportati allora in questo o in modo simile e perché coloro che dovettero eseguire crimini del nazionalsocialismo continuino a vivere senza problemi di coscienza. I tedeschi non hanno represso la loro cattiva coscienza, per molti versi non ne hanno alcuna. La proiezione simbolica di un nemico ha risparmiato loro la rimozione. Nel frattempo sono state condotte diverse ricerche che dimostrano come i tedeschi si sentano tanto poco colpevoli quanto gli americani nel Vietnam. Semplicemente essi ritengono i loro nemici dei pidocchi o delle mezze scimmie o degli esseri inferiori al genere umano, esattamente quanto i tedeschi pensavano degli ebrei. Così tutta la brutale impresa può svolgersi sotto il nome di disinfestazione dagli insetti. Per questo motivo non ha alcun senso mettere in rilievo presunti complessi di colpa repressi. Non ne esistono affatto. Con il trascorrere del tempo ciò si rese sempre più evidente, soprattutto quando i tribunali alleati avevano già da tempo terminato la loro attività e i tedeschi, dopo una lunga pausa, iniziarono loro stessi a compiere delle indagini. Gli imputati, tranne poche eccezioni, si ritenevano capri espiatori e furono rafforzati in questa loro convinzione da quella parte dell'opinione pubblica tedesca che definiva i processi al nazionalsocialismo un'umiliazione nazionale. L'evoluzione dell'opinione pubblica si riflette con molta evidenza nel comportamento di Boger. Il 5 luglio 1945, quando erano tutti sotto l'effetto dell'impressione suscitata dai crimini nazisti nei campi di concentramento, che solo allora erano diventati di pubblico dominio, Boger dichiarò a verbale durante la prigionia sotto gli americani: Auschwitz, unico, inimmaginabile delitto capitale della storia dell'umanità. Una grande indagine scientifica su questo meccanismo, condotta da uomini di cultura di tutto il mondo, potrà condurre a scoprire i veri colpevoli e ad assolvere il popolo tedesco nel suo complesso, come pure la massa di quei miseri schiavi del più grande sadico di tutti i tempi, il Reichsführer Himmler, gli infelici uomini dell'SS addetti al corpo di guardia. Quando fu chiamato a rispondere delle sue azioni davanti al tribunale tedesco di Francoforte, 19 anni dopo, Boger parlò in un tutt'altro modo. Quando un testimone riferì come Boger, durante un duro interrogatorio, avesse fracassato i testicoli a un suo compagno di prigionia, fu chiesto all'imputato: lei dovrebbe ben sapere che quando un prigioniero è stato maltrattato al punto tale che gli scorre sangue sui pantaloni, alla fine è pronto a fare qualsiasi dichiarazione. Lei, come esperto in materia, avrebbe dovuto sapere che una dichiarazione fatta in simili condizioni non ha alcun valore. Boger rispose con aria saputa: a questo proposito io sono di altro parere, e in particolare, facendo espresso riferimento al Lager di Auschwitz, sono anche dell'opinione che in molti casi la pena corporale sarebbe opportuna ancora oggi, ad esempio nell'attuale diritto penale minorile. Quando dalle tribune degli spettatori si iniziò a rumoreggiare a seguito di queste sue parole, Boger gridò irosamente: voi lassù potete anche ridere, tanto voi non c'eravate. Il processo di Francoforte sui fatti di Auschwitz offrì un'ampia possibilità di osservazione degli imputati. Essi davvero non costituirono, come già in altri processi, al nazionalsocialismo l'immagine di una élite, neppure in senso negativo. La maggior parte di questi criminali si preoccupò di trovare pretesti e non disdegnò neppure più goffi. Quando proprio non sapevano più che cosa dire, si sentiva ripetere la frase, ricorrente, fino alla nausea. Signor Presidente, dopo così tanti anni, anche con la miglior buona volontà, non posso ricordarmi. Hans Stark aveva preso parte alle prime gassificazioni quando aveva 19 anni. Quando il tribunale gli chiese quali sentimenti avesse provato, egli rispose che aveva ritenuto l'uso del gas vile e poco virile. Evidentemente non aveva nessun'altra obiezione a proposito dell'omicidio di massa. Quando gli fu chiesto se riteneva che quello era accaduto ad Auschwitz fosse stato opportuno, Perry Broad rispose: qui bisogna distinguere fra ciò che veniva fatto nel lager principale e ciò che avveniva nel campo di sterminio. L'idea del lager principale non era male, perché così ci si potevano tenere gli internati per farli lavorare, però poi è stato accoppiato all'ingranaggio di sterminio. Come Sturmbannführer dell'SS e capo dell'amministrazione ad Auschwitz, Wilhelm Burger doveva anche occuparsi dell'amministrazione del gas tossico. Dopo essere stato condannato a 8 anni di carcere in Polonia, una volta scontata la pena e riacquistata la libertà, fu nuovamente chiamato a rispondere delle sue azioni in Germania. Dato che in caso di condanna si sarebbe tenuto conto della pena scontata in Polonia, egli aveva ben poco da temere in questo secondo processo. Tuttavia quest'uomo, che aveva ormai 60 anni, a ogni occasione e talvolta anche senza motivo, scoppiava in lacrime in modo commovente e si lamentava: questo Auschwitz mi si è attaccato addosso da 20 anni. Ad Dachau, dove si era stabilito, fece dire delle messe per un buon esito del processo. Burger sapeva dagli atti del processo che io avevo aiutato le autorità nel procedimento contro di lui, fornendo loro indicazioni di testimoni e di documenti. Dalla dichiarazione testimoniale che avevo rilasciato doveva anche sapere quale fosse il mio atteggiamento verso coloro che avevano organizzato lo sterminio ad Auschwitz. Dopo essere stato ascoltato come testimone, io continuai a seguire il processo. Una volta, al termine di una seduta, feci per indossare il mio cappotto ed egli si premurò in modo molto servile di aiutarmi. Quanto mi potesse risultare fastidioso quel suo gesto, evidentemente non gli era neanche passato per la testa. Non appena venivano accusati di qualche crimine, gli ex appartenenti alle SS si difendevano, asserendo che loro, come soldati, dovevano obbedire agli ordini e non avevano nessuna alternativa. Klaus Dilewski spiegò ai suoi giudici: non ho mai pensato a rifiutare un ordine, perché per me era una cosa che non esisteva. Mulca dichiarò: mi sono ben guardato dal firmare la mia condanna a morte, facendo domande ai miei superiori a proposito della legalità delle uccisioni di prigionieri di cui avevo sentito parlare. Avevo senso di responsabilità nei riguardi della mia famiglia e di me stesso. La legge non incoraggia nessuno a mettere in gioco la propria vita per evitare un crimine. Se qualcuno agisce in stato di coercizione determinato da un ordine, come si esprimono i giuristi, quando qualcuno ha eseguito un ordine criminoso, per perché altrimenti avrebbe visto in pericolo la propria vita. Allora la legge prevede l'impunità. Dato che nei processi al nazionalsocialismo questa condizione, definita nel diritto tedesco Befehlsnotstand, veniva continuamente invocata dagli imputati, sono stati interpellati numerosi esperti per chiarire questa questione. Il dottor Hans Günther Serafim così riassume in una perizia questo problema. Il rifiuto ad eseguire ordini di sterminio non viene visto da Himmler come tradimento nei confronti della concezione ideologica delle SS e pertanto neppure come comportamento che meriti la morte. Questo rifiuto viene piuttosto classificato sotto il concetto di debolezza di carattere. Qui si spiega perché la constatazione del fatto non abbia provocato punizioni. Da dichiarazioni di Himmler si rileva inoltre come l'eliminazione, la distruzione fisica dei nemici del nazionalsocialismo fosse vista come segno di una forza di carattere e di un atteggiamento mentale particolari, del tutto corrispondenti all'immagine ideale delle SS. Gli ordini di sterminio dovevano apparire ai veri uomini delle SS razionalmente giustificati, anche qualora essi vi opponessero una resistenza interiore. Inoltre, azioni di questo tipo dovevano essere viste da coloro che le eseguivano come una particolare prestazione, come una prova adeguata all'élite. Non tutti gli imputati a Francoforte tennero fin dall'inizio del procedimento quel comportamento che durante il processo fece dubitare che questi individui avessero coscienza di quel che avevano fatto. Perry Broad, quando venne inaspettatamente arrestato nell'aprile del 1959, nel primo interrogatorio ammise molte cose che più tardi contestò ostinatamente. Per questo motivo il capo della polizia criminale, che per primo lo aveva interrogato, venne convocato come testimone a Francoforte. Egli raccontò: durante l'interrogatorio fu molto giudizioso. Facemmo un lungo colloquio. Dopo l'interrogatorio Broad era veramente contento che quel peso gli fosse stato tolto. Era rilassato e sembrava come liberato. Lo stesso funzionario di polizia criminale interrogò anche Hans Stark subito dopo il suo inatteso arresto. A questo proposito dichiarò: Stark era molto disponibile a parlare. Parlò anche di cose che fino ad allora non ci erano note. Il comportamento tenuto da Stark anni dopo davanti al tribunale non fu affatto quello di una persona disponibile a parlare. Nella sua dichiarazione finale così riassunse la sua responsabilità: «Io ho preso parte all'uccisione di molte persone. Spesse volte, dopo la guerra, mi sono chiesto se fossi diventato un criminale. Non sono riuscito a trovare risposta». Solo uno dei tipi più primitivi fra gli imputati a Francoforte, Stefan Barecki, trovò una risposta a questa domanda. Lui però non la poté esprimere. Quando lo andai a trovare in carcere, dopo che la sua condanna era passata in giudicato, era stato condannato all'ergastolo, egli mi dichiarò che avrebbe voluto accettare la pena già al momento in cui gli era stata comminata. Questa è l'unica cosa che potrei ancora fare per quella gente, disse. Ma il suo difensore e gli altri, evidentemente i coimputati, lo avevano obbligato a presentare ricorso contro il verdetto di colpa, come tutti. Dato che lui era stato senz'altro snobbato con molta frequenza dagli altri e che dipendeva dall'appoggio di influenti coimputati e dai loro alleati, non aveva trovato la forza di insistere sulla sua volontà. Questa descrizione di Baretsky indica come sia stato possibile che la responsabilità degli imputati sia stata valutata in misura uniforme e generalmente indifferenziata, come si può notare nella maggioranza dei processi al nazionalsocialismo. Molti imputati assicurarono davanti al tribunale che si erano dati da fare per poter andare via da Auschwitz. È significativo sentire quali motivi siano stati addotti a spiegazione dei loro tentativi. L'aiutante del comandante di Auschwitz, Robert Mulca, asserì che era disgustato dall'atmosfera di Auschwitz. Quello che succedeva lì aveva avuto su di me un effetto scioccante fin dall'inizio. Alla domanda cosa succedesse lì, Mulca rispose: «Ma sì, quella gente là con gli abiti a righe, solo gli abiti?» insistette il presidente del tribunale. Mulca doveva indicare più esattamente che cosa lo avesse scioccato. No, non era tutto. Era il clima in generale, solo un esempio. Se io una volta avessi mostrato a un giovane sottotenente, io che avevo conseguito il brevetto di tenente nel 1922, questo foglio di carta bianco e gli avessi detto: «Non è bello questo foglio rosso?», lui avrebbe risposto: «Davvero? È proprio un bel rosso?». Se lei non me lo avesse detto, si sarebbe potuto dire che fosse di un bel bianco. Se io avessi detto così a qualcuno delle SS di Auschwitz, mi sarei sentito rispondere: «Ma che sciocchezza, questo è bianco!». No, non sapevano proprio cosa volesse dire mantenere la forma. Oswald Kaduk aveva altri motivi per chiedere l'allontanamento da Auschwitz. Egli temeva, come depositario di segreti, di poter essere eliminato. Josef Klär fu trasferito dall'ospedale dove aveva fatto ogni giorno iniezioni di veleno alla disinfezione, dove non aveva più alcuna possibilità di uccidere a suo arbitrio. Davanti alla corte fu letta una sua lettera in cui egli si lamentava di questo cambiamento. Quando il pubblico ministero gli chiese il motivo per cui era insoddisfatto di questo cambiamento di lavoro, Claire rispose: «Il servizio nell'ospedale non era niente di speciale, ma il lavoro che dovetti fare dopo era molto peggio. Come ha detto, alla disinfestazione dovevo entrare ogni giorno nelle baracche degli infetti ed ero costantemente in pericolo». Pagina 522.